Gesù è la grande passia di Dio, è un adempimento delle profezie passe. Il profeta diceva: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Si aspettavano una grande luce. E quando deve spiegare cos'è questa grande luce, dice: perché un bambino è nato per noi. Ecco, lo splendore e il travaglio del Natale è provare a mettere insieme queste due cose. La grande luce è in realtà una vicenda piccolissima, di una persona piccolissima, appunto di questo bambino. E tutta la nostra fede è appoggiata a questo. Quando addirittura dice che è venuto per fare giustizia, per spezzare il giogo, per spezzare la sbarra sulle sue spalle, bisogna pensare proprio in questa direzione, e cioè che quello che spezzerà ogni giogo e ogni violenza, ogni potere oppressivo, è la piccolezza di Dio. Il dato fondamentale della fede del Natale è quindi Dio povero, Dio piccolo. Non bisogna aspettarsi ancora un nuovo grande capo. Non è la via giusta, non è la via della salvezza. Ci sono stati uomini grandi che hanno fatto grandi cose, ma non hanno sciolto l'enigma e il dramma della storia. E anche noi cristiani, sono solo i primi 2000 anni della nostra fede, quindi noi siamo ancora all'archeologia, però non siamo riusciti. E quindi fatalmente ci siamo lasciati attrarre e sedurre da una inevitabile competizione con le potenze del mondo per sembrare noi magari più potenti, in ogni caso più belli, poi più giusti, poi più buoni, insomma per essere anche noi nella gara di chi è il primo. Ma questa gara non conduce alla salvezza e alla pace. In questa gara del mondo ci sono un sacco di esclusi, tutti quelli che non riescono a fare la corsa, che non hanno fatto le scuole, che non hanno un patrimonio, che non sono molto intelligenti. E sono fuori gioco però anche quelli che non sono abbastanza virtuosi, abbastanza casti, per esempio. Tutti fuori. Invece, vedete, lui ha fatto questa manovra capovolta. È diventato il più piccolo. In maniera che se c'era uno che diceva: no, io non ho posto, non c'è posto per me, dice: guarda che sono io, però quella luce sono io. Ho fatto in modo cioè di essere il più piccolo e il più povero, in maniera che non ci sia né povertà né peccato che escluda dalla potenza della salvezza di Dio. Se bisogna essere bravi, siamo fuori quasi tutti. Invece, bisogna semplicemente questa sera accettare la nostra povertà e accettare la povertà l'uno dell'altro. Perché la grande severità del giudizio di Dio sta precisamente in questo. E cioè che presso di Lui e intorno a Lui c'è posto per ciascuno e per tutti, e quindi non una storia selettiva non una competizione di potenza o di virtù, ma non importa. Anche quello più bravo fra di noi è sempre quello che vince. Invece, capovolgendo la storia, lui è riuscito a stabilire che tutta l'umanità ha un posto assoluto nel cuore di Dio. In questo senza limiti, ogni credente e ogni non credente, ogni virtuoso e ogni peccatore, di qualunque fede religiosa, di qualunque ateismo, in quanto uomo e donna di questo mondo, amato da Lui, che prende la nostra carne e si mette all'ultimo posto, capite? Questo è decisivo. In maniera che, per entrare nel regno, adesso è necessario essere piccoli. Ah, dice, per me è facilissimo, non ho combinato niente tutta la mia vita. Ah, io non ho neanche la fede. Oggi sono stato 2 ore vicino a una persona difficile, che non ce la fa. Ma sono certo che c'è un posto prezioso anche per lui, che ci sta andando. Tutti voi che siete qui questa sera, io per primo, tutti noi abbiamo un posto nel cuore del Padre. E siccome la misura non è la grandezza ma la piccolezza, più uno è piccolo, più precede. Tutta la sua vita sarà così. Tutta la sua vita. Dei dubbi fortissimi messi nel buon costume farisaico, un'accoglienza affettuosa per la donna peccatrice, un gradimento nella casa del peccatore Zaccheo, fino all'ultimo sacrificio della vita in mezzo a 2 malfattori. Posto per tutti, senza condizione, senza condizione. Per cui quello che potrebbe essere fino a questa sera il fallimento della mia vita, la mia inevitabile minorità, quello che di fatto non mi fa degno di essere parte di questa assemblea, si capovolge. Io sono qui per quello. Sono qui per quello. Sono qui perché evidentemente in altre prospettive, in altre misure, io non ho posto. E accanto al Dio della grande filosofia o della grande teologia io sono un perduto. Ma in questo Dio che si fa bambino, ecco, c'è un posto per me. Questo mi pare che sia l'elemento fondamentale di tutta la nostra fede. Dio si è fatto povero, il più povero di tutti, e quindi ogni povertà, di qualunque genere essa sia, è aspettata e accolta. Non ci sono tessere di ingresso né esami, semmai rovesciati. E tutte le volte che questo bambino crescendo si misurerà con le folle, sarà inevitabilmente attratto e sedotto dalla povertà della gente. Ricorderete quella volta che i suoi vanno per la prima volta a cercare di dire qualche cosa di questo Gesù. Tornano tutti stanchi, contenti. Lui dice, andiamo un po' a riposare. Prendono una barca per andare in un posto segreto. Ma la gente, come noi, capisce dove loro vanno. E quindi li precede per dei sentieri e delle scorciatoie, e quando la barca arriva, il posto che doveva essere un tranquillo riparo e riposo è pieno di gente che l'aspetta. E lui, davanti a questo weekend fallito, guarda questa gente e ha compassione di loro e dice il Vangelo, perché sono come pecore senza pastore. E allora scende in mezzo a loro. La nostra povertà è irresistibile per noi. Le nostre presunte virtù, le nostre presunte grandezze vanno esaminate con un certo sospetto. Invece ciò con cui possiamo avere confidenza è la ferita della nostra vita. Compiete. Perché la Chiesa è fondamentalmente un popolo di poveri. E voi comprendete, no? Che io sto cercando di ampliare il significato e la portata di questa povertà perché possa arrivare anche alla tua e possa arrivare anche alla mia. Per cui qualunque obiezione tu sentissi per quello che riguarda l'accesso a questa ipotesi, abbattila subito. Perché quello che tu hai e pensi giustamente come difficoltà diventa però per lui il motivo della sua nascita questa sera e fino alla fine del suo sacrificio d'amore. A conferma di tutto questo, sentite la bellezza di questa parola che Paolo scrive a un suo amico, a un suo figliolo, e gli dice: figlio mio, è apparsa la grazia di Dio. Questo Gesù che è apparso nella storia, lui lo chiama la grazia di Dio. La grazia di Dio vuol dire il regalo di Dio. Il regalo che Dio ha fatto all'umanità è questo Gesù. E dice: è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini. È scritto qua, non è che c'è un esame, non c'è un processo, non c'è un rendiconto, non c'è. La salvezza è per tutti. E tutte le volte che tu limiti questa apertura di Dio, tu aggredisci il Vangelo. E se qualcuno ti ha in qualche modo emarginato giudicandoti, ha aggredito il Vangelo e ha negato la potenza di Dio. Perché ha detto fra noi: ma che potenza è premiare chi se lo merita e condannare chi si è comportato male? Questo avviene dappertutto. Noi poi siamo la parrocchia del carcere, siamo una tipologia assoluta di questa faccenda. Ma non è così. È così per le misure delle sapienze del mondane. Ma questa sapienza nuova, capite, che si è insinuata nella storia e che io chiedo al Signore questa sera che possa entrare veramente nel nostro pensiero e nel nostro cuore. Perché bisogna stare molto attenti, sapete, perché poi basta un niente che il tuo fratello l'hai già giudicato. Basta un niente. È così istintivo. Questo spirito di rivalsa, di vittoria, che scappa continuamente fuori. Non perdiamo questo. Consideriamolo il peccato più grave. Dimenticarci della potenza di questa misericordia. E vedete, dopo magari, se avete un momento di tempo ancora, andate a vedere il nostro bellissimo presepio. È bellissimo innanzitutto per il suo autore, che è una persona che si pensa e si dichiara non cristiana. Tant'è che avete visto, è un presepio un po' imbarazzante, perché chi presiede la liturgia normalmente la notte di Natale, da là in fondo, per venire avanti portando questo bambino, lui ha detto: no, ma io non ci credo mica a sta roba. E quindi lui non ha fatto neanche il bambino pensando che sia Dio. Dice: io faccio una maternità, e quindi ha fatto mamma e bambino, è una mamma col suo bambino. Dopo chi ha fatto il presepio preoccupato che un po' si vedesse, gli ha messo addosso un velo azzurro, insomma, per dire, ma torniamola un po', perché si capisca che è una roba speciale. Però questo che ha dovuto pensare il nostro amico, dato le sue strutture di pensiero, la sua interpretazione della vita, rende tutto ancora più bello. Perché? Perché di fatto quel bambino, tra le braccia della sua mamma, è una simbologia assoluta di un Dio che si è consegnato alla nostra umanità fino a nascere dalla nostra carne. E quindi Dio non si può più pensare se non insieme. Non puoi staccare il bambino dalla mamma, non puoi, devi lasciarlo. Altrimenti tradisci il bambino, gli fai una violenza spaventosa e la mamma la privi del suo tesoro. Mamma e bambino insieme, capite? Vuol dire noi e lui. Perché noi abbiamo generato questo bambino che è Dio. E quindi certo insieme, certamente, non si può più pensare Dio diversamente. Non si può più pensare Dio se non nella carne di questo piccolo e nell'esistenza umana di tutta questa persona per tutto l'arco breve della sua vita. Così si deve pensare, necessariamente. Per cui in realtà ormai, se si deve e si vuole pensare alle cose di Dio, bisogna pensare alle cose nostre, al perdono, alla pace, alla condivisione, alla possibilità di spezzare il pane insieme con gioia, alla possibilità di gettare ponti di pace verso tutte le culture, le fedi, le razze. E questo adesso è il mistero di Dio. Non si va a proiettarlo fuori dalla terra. Ogni tanto qualcuno grida al miracolo, ma noi siamo il miracolo, noi siamo dentro a questo miracolo, perché tutto adesso è riempito da Lui, è fatto nuovo. Adesso la vita, anche nelle sue prove più delicate, più difficili, è chiamata a diventare bella. L'esperienza che ognuno di noi sta facendo è che in realtà non c'è più questa possibilità di una separazione del male e del bene netta con una linea, dei buoni e dei cattivi. No, non è così. Ognuno di noi ha dentro qualche cosa di buono, ha dentro anche qualche cosa di cattivo. E Dio si è contaminato nella povertà della nostra carne perché ogni esistenza e ogni vicenda fosse illuminata dalla speranza. È una scommessa interessante. Non ci sono tenebre, così tenebre, che non ci sia nascosta in quella tenebra una gemma preziosa, una scintilla meravigliosa di luce. Noi siamo chiamati ad essere, così come possiamo, gli uomini e le donne della speranza. E quindi quelli che non accettano quella divisione netta, perché noi che abbiamo tante complessità, tortuosità, oscurità dentro di noi, abbiamo ormai conosciuto questa luce che non ci ha condannato, ma che ci ha accarezzato e visitato. E quindi noi non possiamo più entrare in quelle vecchie interpretazioni. Non possiamo più giustificare la guerra, non possiamo più giustificare la pena di morte, non possiamo più accettare la drammatica differenza tra le tavole imbandite dell'emisfero settentrionale e la troppa fame dell'emisfero meridionale. Non possiamo più accettare i blocchi, non possiamo più accettare che la pace venga salvata perché tutti ci armiamo l'uno con l'altro fino ai denti e quindi per la paura della guerra forse non spareremo per primi. Non si può più andare avanti così, non si può più. E tutto questo si riproduce anche nelle pieghe più quotidiane, più immediate della nostra vita. Nella nostra casa, nei nostri ambiti familiari, nel rapporto tra l'uomo e la donna, nella condizione dei piccoli, nella vicenda di noi anziani, dappertutto, dappertutto. E quindi il Natale inaugura questa sera per ciascuno di noi questa grande scommessa e questa grande avventura. Tu sei importantissimo nel posto dove vivi, dove lavori, sei importantissimo, per fortuna ci sei, perché lì l'annunziatore della pace sei tu. E non sei l'annunziatore della pace invitando ad andare a dottrina, ma semplicemente nell'umile liturgia della vita di tutti i giorni, nei gesti più comuni dell'esistenza. Lì, adesso, c'è la scommessa della speranza. Questo è il motivo per cui noi questa sera celebriamo questa grande luce. Prima di tutto, certo, perché anch'io vorrei avere un posto nel cuore di Dio. E poi, perché di questo posto noi possiamo essere gli umili annunciatori. Dice, ma come faccio a annunciare il Vangelo? Dai un posto al tuo fratello, nel tuo pensiero e nel tuo cuore. Lascialo parlare prima di dargli addosso. Non spaventarti della sua razza. Abbi il coraggio di aprire la mensa di casa tua. E così via, evidentemente, come il nostro presepe qui quest'anno vuole rappresentare. Vedete, qui c'è tutto, tutto parte da quell'angelo che annuncia alla fanciulla di Nazareth, è vero? E da lì comincia quella storia che fa di lei la madre di Dio, e poi c'è tutta la sua vicenda fino al farsi piccolo, piccolo, piccolissimo, e c'è la croce là dietro. Per dire quale sarà l'ultima piccolezza di Dio, la croce. La croce come pienezza dell'amore, come rivelazione piena del perché questo bambino nasce questa sera qui, no? Tra quel bambino e la croce, il ponte, la linea, il richiamo è assoluto. Perché è nato? Perché ha la vita per darla, per dare la vita. E in mezzo c'è questa mensa, dove ancora una volta noi trarremo nutrimento dalla nostra piccola e povera vita. L'interesse urgente adesso è che questo non resti nei muri della nostra chiesa. Venga a casa tua. Venga a casa tua. E anche se tu mi dici, ma io non ho la fede. No, bene. Non hai la fede, però sei una persona buona, ricca, che ha avuto un'esperienza interessante nella sua vita. Fanne una tavola imbandita. Prova a guardare, perché forse non avevi ancora capito che le persone che sono intorno a te sono tuoi fratelli, tue sorelle. Prova a ripensarci un momento. Anche se tu vieni a dirmi che non hai la fede, mettiti dentro a questo gioco se ti interessa. Dunque, è una sera speciale e quindi tutti sono invitati, ognuno di voi è invitato questa sera, non si tiri indietro. E quindi per eccezione e nella piena responsabilità del parroco della Dozza, non so se lo conoscete, chiunque questa sera vuole vivere in pienezza il mistero del Signore, fino al nutrirsi dell'Eucarestia, lo faccia. Perché almeno una volta all'anno bisognerebbe celebrare che dal dono di Dio nessuno è escluso. Tutti sono attesi e ognuno e tutti fortemente desiderati dalla mano e dal cuore del nostro tenerissimo Signore.